Sono le 9.56, prosegue la mattinata informativa di Blackout e adesso siamo collegati con Trieste, con un compagno di Trieste, con Raffaele, per parlarvi dell'ultimo mese al CPR di Gradisca di Sonzo, tra fughe, proteste e il processo per la morte di Vakhtang e Nukidze. Buongiorno Raffaele.
Buongiorno Maria, ciao a tutte e a tutti.
Allora, io so che ci sono stati vari tentativi di fuga, c'è stata anche una rivolta a metà aprile e infine nel frattempo sta andando avanti con una specie di colpo di scena anche il processo sulla morte di Vakhtang Nukidze, che morì nel CPR di Gradisca di Sonzo proprio poco dopo che venne riaperto. A te la palla.
Sì, esatto, sì. Allora, bisogna dire che l'ultimo mese a Gradisca di Sonzo è stato pesantissimo per le persone recluse, però ci sono state, come hai detto giustamente tu, diversi tentativi di fuga e di rivolte spontanee da parte dei reclusi, uno sciopero della fame di 2 giorni contro le condizioni invivibili dentro il centro e anche contro il cibo che per lo più è avariato, è andato male, e quindi i migranti si sono messi in sciopero della fame contro chi gestisce il centro. Ci sono appunto stati diversi tentativi di fuga e diversi anche sono riusciti, quindi auguriamo a tutti i migranti che sono riusciti a scappare di trovare la libertà, e questa è una cosa importante, nel senso che il centro viene descritto da più parti come un centro modello, come quello più efficiente tra tutti i CPR d'Italia, tacendo appunto delle condizioni in cui i reclusi si trovano a vivere, delle fughe tentate e delle fughe riuscite. Purtroppo c'è da dire che in questi tentativi di fuga ci sono stati anche dei feriti, un migrante precipitato dal tetto e portando fratture molto.
Ti sento male. Anzi, non ti sento più.
Mi senti?
Sì, adesso sì.
Sì, ok. C'è da dire che un migrante è precipitato dal tetto riportando delle fratture multiple. Per fortuna non è in pericolo di vita, però sembra sia ancora in ospedale. E quindi la situazione è questa, una situazione pesantissima. Sono stretti per la gestione.
Ti sentiamo veramente a scatti, riesci, non so, a stare fermo in un punto, se possibile?
Sì, avete ragione, sì. Ecco qua, mi sentite meglio adesso?
Sì, adesso ti sente meglio.
Sì. Come dicevo, i reclusi sono stretti tra due fuochi, tra la gestione del CPR fatta da violenze, da soprusi, da cibo andato male, e dall'altra parte dalla polizia e dall'esercito sempre pronto a reprimere ogni piccolo tentativo di protesta in maniera violenta.
Tra l'altro ho letto che la rivolta del 10 aprile è stata innescata dal tentativo appunto di questa cooperativa che gestisce il centro, la cooperativa Echene, di installare delle sbarre metalliche al soffitto della parte esterna delle celle. Ecco, cosa significa? Cosa volevano fare? Cioè, dove le volevano mettere queste benedette sbarre?
Allora, il CPR è un CPR, diciamo, di nuova generazione, tra virgolette, nel senso che dopo anni fa i migranti praticamente lo ridussero alla chiusura, distruggendo tutte le celle, i luoghi comuni e tutto quanto. Quando venne riaperto, il CPR era una specie di carcere di massima sicurezza, con i cortili interni alle celle, cioè non esiste un cortile comune, ma esistono dei piccoli spazi d'aria al di fuori delle celle, che ovviamente chi gestisce il CPR apre e chiude a seconda della propria intenzione, del proprio comodo, e le celle sono già di per sé piene di sbarre con tutti i tavoli, i letti infissi al pavimento, al muro, quindi già di per sé è un carcere di massima sicurezza. Non contenti di questo, avevano pensato bene, siccome c'erano stati dei tentativi di fuga con i migranti che cercarono di raggiungere il tetto della struttura passando appunto dall'aria, non contenti di questo, l'intenzione era coprire anche i tetti degli spazi esterni, dei minuscoli spazi esterni con delle sbarre. Questo ha dato via a una rivolta, una grossa rivolta appunto il 10 aprile, con i migranti che si sono ribellati, hanno incendiato materassi, hanno cominciato a cercare di divellere il divellibile, e all'intervento degli sbirri, della TPR, hanno resistito e si sono ribellati a quello. Quindi è stata una grossa giornata di resistenza da parte dei reclusi dentro il CPR.
Questo mi sembra un aspetto importante, insomma, rendere ancora più chiuse queste celle, e il tentativo di impedirlo è sicuramente un momento importante anche per cercare di tenere aperta la speranza di riuscire a guadagnare questo benedetto tetto, anche se poi, ricordiamolo, si tratta di tentativi di fuga spesso molto rischiosi. Qualche anno fa un migrante ci rimise, forse una decina d'anni fa, un migrante ci rimise la pelle cadendo e rimanendo gravemente ferito, e poi agonizzando lungo l'ospedale proprio dal tetto di Gradisca di Sonzo, o sbaglio?
Sì, è così, esatto. E in tempi più recenti, come ho detto, ci sono stati altri reclusi che sono precipitati dal tetto riportando serie, non mortali, però serie, chiaramente. Quindi sì, anche questo certo c'è da considerare, che i tentativi di fuga sono sempre a rischio della vita, ma questo lo sa benissimo, ma la situazione della libertà è ovviamente...
Ti sentiamo ancora molto male.
Dicevo che l'aspirazione alla libertà dei reclusi è più forte anche di quello, anche del rischio della stessa propria vita.
Ecco, veniamo invece al processo per la morte di Vakhtang Enukhidze, che forse vale la pena ricordare, morì appena dopo la riapertura del nuovo, brillantissimo, modernissimo, fantastico CPR di Gradisca di Sonzo, e ci trovò la morte. E ci sono girate varie tesi, adesso siamo arrivati alla seconda udienza il 26 aprile, e uno dei poliziotti che ha seguito all'epoca le indagini ha tirato fuori dal cappello una tesi diversa da quelle che erano state fatte girare in precedenza. Ci puoi un po' raccontare la vicenda, magari anche ricostruendola per chi ci ascolta e magari non ricorda esattamente quei momenti?
Che mi sentiate bene, perché effettivamente mi va e mi viene, ma adesso cerco di un punto in cui si senta meglio. Allora, Vakhtang, un georgiano della Georgia, è appunto preso e messo in CPR. Aveva una famiglia, aveva dei legami familiari, è preso così e messo in CPR appunto subito dopo l'apertura del centro, appunto, che dopo le rivolte era stato chiuso per anni. E Vakhtang,
la voce continua ad andare a venire, te lo dico.
Vakhtang, dalle testimonianze che abbiamo, che all'epoca avevamo riuscito ad ottenere proprio dalle persone recluse, le persone recluse nel centro ci hanno detto che era stato picchiato selvaggiamente dai poliziotti all'interno del centro. Questo aveva portato.
St- Sta andando e venendo la voce, non riesco proprio a seguirti. Magari metto un pochino di musica e tu trovi una posizione migliore. È caduta la linea decisamente. Abbiamo recuperato la linea con Raffaele. Raffaele, ci senti?
Sì, vi sento bene, sì.
Anche noi sentiamo bene te adesso. Allora, torniamo alla vicenda di Vakhtang Enukhidze.
Sì, allora Vakhtang era un cittadino georgiano, chiaramente con dei legami familiari, con una famiglia, dei fratelli, insomma, che è preso e messo in CPR. Proprio all'inizio della riapertura dello stesso CPR, dopo che era stato chiuso per anni in seguito alle rivolte scoppiate all'interno da parte dei reclusi. Ecco, Vakhtang è morto il 18 gennaio del 2020 e all'inizio, come tutte le morti di Stato, hanno cercato di coprirla, di nasconderla, di non farla sapere. A quei tempi era attiva un'assemblea contro il CPR che aveva recuperato le testimonianze da parte dei reclusi con Vakhtang, nella cella di Vakhtang, e quindi la morte di Vakhtang eravamo riusciti a farla uscire all'esterno, a fare in modo che non fosse una morte nascosta e coperta dal silenzio, ma che si sapesse. E gli stessi reclusi ci avevano detto che quella notte Vakhtang era stato picchiato selvaggiamente da parte delle stesse guardie all'interno del CPR. Chiaramente questa tesi, che noi appunto avevamo avuto grazie alle stesse testimonianze, non è stata portata avanti dai poliziotti, che in un primo momento avevano detto che era stata una rissa da parte degli stessi migranti, ma era una cosa che proprio non stava in piedi, e quindi hanno cercato di dire che era morto in seguito a un'overdose di sostanze non ben specificate. E l'autopsia, che noi abbiamo cercato appunto di capire i risultati, non è mai stata resa pubblica, non ho mai reso pubblico il responso dell'autopsia, e quindi hanno cercato in tutti i modi di insabbiare questa vicenda, che per fortuna in parte era riuscita a bucare il velo del silenzio, era riuscita in qualche modo, se ne era saputo, anche al di fuori del movimento. In qualche modo c'erano stati appunto in questo senso eravamo riusciti a bucare appunto il muro di gomma dello Stato, ma chiaramente col tempo i tentativi di insabbiare sono andati avanti e continuano. Il processo lo dimostra. Adesso appunto da parte di un poliziotto presente al processo è stato testimoniato che Vakhtang era morto sì in seguito a un pestaggio, ma non dentro il CPR, ma dentro il carcere di Gorizia, perché Vakhtang veniva dal carcere di Gorizia, era stato portato in CPR dal carcere. E quindi questo poliziotto ha detto sì, è vero che lo hanno picchiato le guardie, ma l'hanno picchiato in carcere. Nel CPR non gli abbiamo torto un capello, però è morto per quella roba lì.
Ma tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma quando uno esce dal carcere o da casa sua e è preso per la strada, viene portato da un giudice per la convalida e deve anche avere una visita medica. Quindi se lui avesse subito questo pestaggio in carcere, la visita medica di convalida avrebbe dovuto registrarlo quanto è avvenuto.
Esatto, avrebbe dovuto registrarlo, e anche gli stessi gestori del CPR avrebbero in qualche modo potuto, anzi dovuto, segnalarlo, nel senso se veramente accusava, c'erano dei segni di pestaggio, anche perché insomma se io sono, non lo sarei mai, ma se io fossi in quella struttura chiaramente segnalerei anche per la mia tutela, ma questo non è assolutamente avvenuto. Quindi sicuramente anche questo, secondo me, è un tentativo di insabbiare un processo che già è a quella china lì, ecco. Ovviamente, siccome adesso stanno venendo fuori in molte parti d'Italia, anche in questo territorio, che effettivamente nelle carceri si pestano i detenuti, cioè le guardie è un fatto quasi quotidiano, no? I pestaggi da parte delle guardie dei detenuti, e quindi forse risulta in qualche modo più normale, tra virgolette, un pestaggio dentro un carcere rispetto a un CPR. Ma noi sappiamo che anche se fosse successo dentro il carcere, anche se fosse successo, non possiamo escluderlo ovviamente, ma dalle testimonianze noi sappiamo che anche dentro il CPR è avvenuto, e quasi sicuramente è stato quello il colpo fatale, ecco.
Certo, lo sappiamo già da subito, da quando i compagni di detenzione lo raccontarono, ma ovviamente qui ci si gira intorno. D'altra parte è già quasi strano che tutto questo sia finito in un tribunale, perché conosciamo benissimo che cosa accade in queste situazioni, e sappiamo anche bene che i testimoni vengono rapidamente deportati in maniera da impedire che possano poi arrivare mai in un'aula di tribunale, così il cerchio si chiude infelicemente. Però,
esatto, era successo anche con lui, che i testimoni sono stati deportati immediatamente, proprio per far sparire ogni traccia di verità. Sì, è successo esattamente questo che hai detto.
C'è qualcosa che ritieni opportuno aggiungere?
Ma allora, volevo dire, sì, intanto che, come hai detto tu, la cooperativa Echene è quella che gestisce il centro e gestisce anche il CPR di Macomer in Sardegna, dove anche lì ci sono quotidiane violenze, e sappiamo che anche lì la gestione è ridotta alla sopravvivenza, e anche sotto la sopravvivenza dei reclusi, nonostante nei bandi l'Echene si fosse sempre vantata di mettere attività quasi incredibili, come addirittura corsi di pittura, corsi non mi ricordo, di ceramica mi sembra, quindi cose veramente incredibili, quando la realtà è che appunto i reclusi sono chiusi nelle celle senza possibilità neanche di comunicare tra loro praticamente. Quindi insomma la realtà è molto diversa da quello che appare nelle carte, in cui queste cooperative o queste aziende si aggiudicano la gestione dei centri. E un'ultima cosa volevo segnalare rispetto invece al Mediterraneo. È notizia di ieri, di poche ore fa, che l'ENAC, cioè l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, che si occupa di tutti i voli civili che sono nei nostri cieli, ha emanato una circolare per cui proibisce il volo degli aerei delle ONG nel Mediterraneo. Ecco, questa è una cosa gravissima, è un altro tassello di quella guerra ai migranti, di quel tentativo di nascondere le morti in mare, perché se non c'è nessuna testimonianza, se gli aerei delle organizzazioni non governative non possono volare, non possono segnalare i naufragi, quei naufragi, quelle morti non esistono agli occhi dell'opinione pubblica, delle persone. E quindi c'è, cioè, il governo non sta affatto cercando di salvare delle vite, ma anzi sta cercando di far sparire più possibile tutte le testimonianze che potrebbero far trasparire i naufragi e le morti dentro il Mar Mediterraneo. Ecco, mi sembrava importante, l'ho visto ieri sera, mi sembrava importante segnalarlo come un ulteriore tassello di questo tentativo, di questa guerra che si combatte ogni giorno da parte dello Stato contro le persone migranti.
Molto importante, ti ringraziamo per avercelo segnalato, ci era sfuggito, quindi un'informazione... Un'informazione in più, no, mi segnala il mio collega che a lui non era sfuggito a me, quindi ne parleremo magari in maniera più diffusa nella seconda parte della mattinata informativa. Consideriamo la tua una felice anticipazione, felice per l'informazione, sicuramente non felice per quello di cui si sta parlando. Io ti ringrazio molto e alla prossima, ciao.
Va bene, grazie. Mi scusate ancora per i disturbi audio, sono cose che succedono della diretta, tra virgolette.
Grazie.
Un saluto a tutte
e a presto. Ciao.